State ascoltando Zarathustra, Alberto Maio al microfono, in regia Silvia Fava. Si parla dell'esperimento avviato nei giorni scorsi al CERN. Si cercano di ricreare le condizioni del Big Bang, stiamo cercando di capirne qualcosa in più con l'aiuto di Amedeo Balbi, ricercatore del Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma Tor Vergata e autore del libro La musica del Big Bang, di cui parleremo in particolare tra un momento. Poco fa si diceva perché si fa questo esperimento, si cerca, si diceva, la famosa particella di Dio, che è un nome che mette parecchia soggezione. Cosa vuol dire?
Dunque, la particella di Dio è un soprannome che è stato dato a questa particella che in realtà si chiama bosone di Higgs. Il motivo del soprannome è dovuto al fatto che questa particella è, si pensa appunto teoricamente che sia responsabile del fatto che la materia ha una massa. Cioè quando si fanno i calcoli, quando si scrivono le equazioni del modello standard delle particelle elementari, quello che viene fuori è che tutto è perfetto, tutto risponde perfettamente a quello che effettivamente misuriamo e osserviamo in natura, tranne il fatto che le particelle elementari vengono previste non hanno una massa. E quindi i fisici hanno dovuto escogitare un meccanismo che si chiama appunto meccanismo di Higgs, tramite appunto la produzione e l'interazione con questa particella, con questo bosone di Higgs, le particelle acquistano una massa.
Quindi è un'entità che esiste nelle formule, a cui arrivano tutte le formule, ma che nessuno ha mai visto, un po' questo.
Esattamente, sì, è un meccanismo ipotizzato per risolvere questa incompletezza del modello standard e che finora non è stato mai osservato però in esperimenti di laboratorio. Quindi LHC tenterà di sopperire a questa carenza, a questa mancanza, e tenterà di rivelare per la prima volta l'esistenza di questa particella. È una particella che i fisici hanno inseguito negli ultimi decenni in maniera incessante, ma che appunto finora non hanno avuto la possibilità di osservare direttamente. LHC, per come è stato costruito, ha le energie giuste per trovare questa particella, se la particella è in effetti quello che si aspettano i fisici. Se LHC non troverà la particella, chiaramente i fisici dovranno in qualche modo trovare delle alternative a questo meccanismo che hanno ideato.
Quindi potrebbe essere tutto confermato, tutto smentito e quindi tutto da rifare da zero.
Esattamente, questo è un po' il bello della scienza in realtà, il fatto che si procede per gradi e comunque le ipotesi che vengono fatte vanno sperimentate in laboratorio e appunto se le previsioni vengono falsificate bisogna inventarsi qualcosa di nuovo.
Ecco, ma questo macchinario, questo collettore di particelle LHC ha anche lo scopo di chiarire qualcosa in più sulla materia oscura. C'è un nesso con la particella di Dio. Che cosa vuol dire materia oscura?
Materia oscura è un altro dei grandi enigmi della fisica contemporanea e della cosmologia. Il fatto che dalle osservazioni cosmologiche che facciamo ci rendiamo conto che nell'universo esiste una grande quantità di materia che non è dello stesso tipo, che non è lo stesso tipo di materia di cui siamo fatto noi. Cioè, noi siamo fatti di atomi, questa materia è una materia che per ora è sconosciuta, di cui vediamo l'esistenza semplicemente perché ha degli effetti gravitazionali, ma non ha nessun altro tipo di effetto, cioè non vediamo altre manifestazioni di questo tipo di materia se non il fatto che attrae altra materia. E quindi questo è un grosso mistero perché non abbiamo una possibilità immediata e facile di capire in laboratorio di che tipo di materia si tratta, proprio perché è una materia molto di tipo molto elusivo, cioè che sfugge alle osservazioni, e quindi questa è una cosa su cui i fisici si stanno lambiccando da parecchio tempo, insomma anche questa è una cosa che va avanti da parecchi anni.
Ecco, quali possono essere gli effetti? Qual è la funzione, tra virgolette, di questa materia oscura? Potrebbe determinare qualcosa nel futuro dell'universo?
Il contenuto di materia complessivo dell'universo ha un'influenza sul modo in cui l'universo si espande. Noi sappiamo che l'universo si espande, l'universo può espandersi per sempre oppure a un certo punto arrestare la sua espansione e ricollassare su se stesso, e il comportamento complessivo appunto dell'espansione è legato a quanta materia c'è nell'universo. Noi sappiamo già che di materia appunto ce n'è abbastanza da frenare l'espansione, anche se poi in realtà abbiamo scoperto negli ultimi anni che c'è un'altra cosa sconosciuta che viene chiamata energia oscura e quindi che non è una forma di materia ma una forma di energia che complica ulteriormente le cose perché ha delle proprietà tali da spingere l'universo ad accelerare la sua espansione, quindi questo sembrerebbe indicare che l'universo continuerà ad espandersi per sempre. Però questa è una frontiera in qualche modo della cosmologia, sono studi ancora aperti che ancora non hanno una risposta definitiva.
Quindi questa materia oscura e questa energia oscura potrebbero essere l'ago della bilancia, quello che stabilirà se l'universo si espanderà all'infinito o se tornerà a collassare su se stesso, un po' questo.
Esattamente,
la grande domanda.
Sì. Questa è una delle domande a cui si tenta di dare risposta.
Ecco, l'universo però nel suo libro che si intitola La musica del Big Bang, l'impressione è che l'universo si ascolti e non si osservi. Che cos'è la musica del Big Bang?
La musica del Big Bang è una metafora che si usa per descrivere quello che fanno i cosmologi quando studiano un segnale antichissimo, il segnale più antico che possiamo misurare nell'universo, che è proprio il residuo della fase calda e densa da cui tutto quanto è iniziato, cioè 13,7 miliardi di anni fa c'è stata quella che in maniera così forse un po' imprecisa si descrive come una grande esplosione, come il Big Bang. In realtà appunto quello che sappiamo è che è stata una fase molto calda della vita dell'universo. Questa fase molto calda ha lasciato questo residuo che tuttora possiamo misurare, insomma ormai è un residuo molto debole e molto freddo e diciamo studiando e analizzando questo segnale, appunto la radiazione cosmica di fondo, con metodi molto simili a quelli che usano i fisici quando analizzano i suoni degli strumenti musicali, quindi quando tentano di analizzare il timbro di uno strumento musicale scomponendo il suono di uno strumento in varie frequenze, appunto con questo tipo di tecniche si cerca di capire qualcosa di più sull'origine dell'universo, sull'evoluzione dell'universo e sulla fisica che ha avuto luogo nei primi momenti di vita dell'universo.
Insomma è una eco, ascoltando questa eco si cerca di comprendere da dove proviene. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, io ringrazio Amedeo Balbi per essere stato con noi, per i chiarimenti che è riuscito a darci. Consiglio, per saperne di più, non solo di visitare il suo blog che si chiama Keplero, www.keplero.it se non sbaglio.
.org.
www.keplero.org e il libro che è La musica del Big Bang, come la radiazione cosmica di fondo ci ha svelato i segreti dell'universo, la prefazione di Margherita Hack, edito da Springer. Grazie a Amedeo Balbi.
Grazie.
Grazie a voi per aver ascoltato Zarathustra. L'appuntamento è per sabato prossimo 18:05.